ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 126. Usare lo stress per vivere meglio. L'ostacolo stimola l'azione. L'impedimento all'azione fa progredire l'azione. Questo lo disse Marco Aurelio. I bravi marinai non nascono da mari tranquilli. Seneca. Come vedete, l'affrontare le sfide, o per dirla in parole moderne, affrontare lo stress, fa parte proprio della filosofia stoica. Questo atteggiamento proattivo, questo atteggiamento di andare incontro alle sfide invece di subire la vita, fa parte proprio della mentalità stoica. E questo ci fa capire che da migliaia di anni si conosce il potere dello stress. Che cos'è lo stress? Parliamo un attimo. Già l'abbiamo visto in qualche episodio del podcast, però è sempre bene rinfrescare la memoria. Lo stress, questa parola che molte persone temono, non è altro che lo stimolo esterno. È la vita che scorre. È noi che interagiamo con la realtà. Quello che accade intorno a noi risuona dentro di noi. Può essere positivo e può essere negativo. Ma non esiste uno stress buono ed uno stress negativo. Al contrario, esiste il modo in cui noi percepiamo lo stress. Lo stimolo è sempre lo stesso, ma a seconda del nostro mindset possiamo percepirlo come qualcosa che ci fa bene o come qualcosa che ci fa male. La differenza è tutta lì. Non esiste lo stress chiamato eustress buono e il distress, ovvero lo stress cattivo, come a volte si trova in letteratura. Nel senso, è buono o cattivo, ma non è una caratteristica della fonte, più che altro è come noi lo recepiamo, come noi lo percepiamo, come lo metabolizziamo. Prendiamo per esempio un evento che accade, stesso evento, due persone diverse. La persona proattiva, la persona con un mindset dinamico, anche questa è una cosa che abbiamo affrontato tante volte durante il podcast, vedrà del positivo in quella sfida e si sentirà capace di oltrepassarla, di superarla o comunque di trarne qualcosa di positivo. Stessa sfida, persona diversa, mindset diverso, un mindset statico. Che cosa succede? Quella persona vede quella sfida come insormontabile, vede un fallimento totale, vede soltanto negativo. Lo stimolo è lo stesso, il risultato è completamente diverso. Nella persona con il mindset dinamico si avrà una crescita, si avrà un potenziamento del proprio locus interiore, della fiducia in se stessi. Mentre nella persona che ha visto come assolutamente negativa quella sfida, ci sarà un avvio, uno sprofondare verso uno stato di ansia e depressione. Ora, che cosa succede? Succede che nel mondo moderno, oggi, abbiamo una scelta. Questa scelta ovviamente la possiamo fare soltanto oggi, perché abbiamo la tecnologia, ci siamo costruiti questa bolla. E qual è la scelta? Quella di evitare lo stress. Io posso decidere, non conoscendo il potere benefico dello stress, perché non mi va di avere una vita difficile, posso impegnarmi con tutto me stesso, con tutta me stessa, a non subire lo stress, a non volere avere una vita stressante. Voglio passare la mia vita su una spiaggia isolata con un cocktail, un ombrellino nel cocktail sotto l'ombra di una palma. Ok, posso cercare di vivere quella vita lì, ci posso comunque provare. Che cosa succede? Siamo qui per parlare in questo episodio di tre studi che hanno fatto in tre università diverse proprio su cosa succede quando si prova ad evitare lo stress. E tutti e tre gli studi hanno avuto lo stesso risultato. Un'università è in Giappone, un'università in Svizzera, un'università in America. Sono tre posti diversi del globo con tre culture diverse. Vediamole uno ad uno. Vediamo questi studi uno ad uno, scusate. E per esempio nell'università giapponese si è visto come avere proprio l'obiettivo di ridurre lo stress porta con il tempo a perdere il senso di connessione e appartenenza nei confronti della vita e del prossimo. Quindi quello che hanno visto con questo gruppo di persone, ovviamente intervistato precedentemente, che avevano come obiettivo proprio la riduzione dello stress, li hanno seguiti in un breve arco di vita e hanno visto questo risultato, hanno visto che perdono la connessione proprio con il prossimo, con la propria vita, con tutto, come se mollassero la presa. Questo non fa altro che, come dire, avvalorare la tesi di Viktor Frankl, che dice appunto che l'essere umano ha bisogno di tensione per esistere, per dare significato alla propria esistenza. Viktor Frankl addirittura gli dà un nome a questa tensione, allo stress. Non lo chiama stress, lo chiama no-dinamica. È proprio quella cosa che se io ho uno scopo, io proprio per raggiungere questo scopo mi sottoporrò a degli stimoli e dello stress, ma sono io che vado incontro allo stress. E questo scopo dà senso alla mia vita, non lo toglie, dà senso alla mia vita. Una persona che vuole evitare lo stress è una persona che non ha obiettivi, che non dà un significato alla propria esistenza. Perché è inevitabile che se cerco un obiettivo, un qualsiasi obiettivo, dal più piccolo agli obiettivi più grandi, voglio diventare bravo in uno sport, dovrò praticare quello sport, la pratica è stress. Come vivo quello stress? All'inizio, ma acquisendo abilità e capacità motorie riuscirò a dominare il gesto atletico, comunque l'avversario o quello che sia, e a percepire quello stress da completamente... ingestibile, a cominciare a vederne la luce, a cominciare a gestirlo, a capire come funziona e avere un grande senso di fiducia nelle mie possibilità, o anche ovviamente a obiettivi più grandi, ma facciamo un esempio, rimaniamo in tema di esercizio fisico, comunque è sempre lì, si va per obiettivi. Se io mi pongo un obiettivo, io devo essere anche consapevole che quell'obiettivo porterà momenti di sconforto, porterà sfide che a volte le vincerò, a volte imparerò, non è sempre uguale, non finirà sempre nello stesso modo, ma l'importante è andare avanti in un modo o nell'altro. Quindi da questo primo studio giapponese abbiamo visto che addirittura si perde connessione, è una cosa importantissima, ricordatevi che la connessione con il prossimo è fondamentale per alleviare lo stress, è uno dei fattori portanti del condurre una vita più possibile resiliente allo stress, non senza stress, ma resistente, diciamo meglio, allo stress. Per resistere allo stress bisogna tessere una rete di persone, avere dei rapporti sociali con persone che ci fanno stare bene. Quello aiuta a sopportare il fardello della vita, chiamiamolo così. Un altro studio interessante, come vi dicevo, quello svizzero, portato avanti all'Università di Zurigo, hanno analizzato degli studenti che avevano come obiettivo quello di diminuire la quantità di stress nella loro vita. Quindi loro proprio si sono messi e hanno detto: no, io voglio vivere in un'isola a bere un cocktail sotto l'ombra, nell'ombra di una palma. Il risultato è stato che i ragazzi che hanno cercato di vivere una vita senza stimoli hanno manifestato fondamentalmente un calo di concentrazione, di energie fisiche e innalzamento del livello di ansia e depressione. Addirittura di un calo di energie fisiche. Perché c'è questo calo? Perdita di connessione, calo di energie fisiche. Qual è il meccanismo dietro a tutto ciò? È molto semplice. Se io dicessi al mio corpo: guarda, non prepararti più a nessuna sfida, da oggi in poi tutto relax, che cosa fa il corpo? C'è un meccanismo fisiologico per cui, che abbiamo dentro, tutti gli esseri hanno dentro, ci nasciamo già con questo meccanismo preinstallato da madre natura. Questo meccanismo funziona che se non utilizziamo qualcosa, quel qualcosa ci viene tolto, perché quel qualcosa costa energie, e siccome la regola più importante che esiste nell'universo è quello del risparmio energetico, qualsiasi cosa noi non utilizziamo ci viene tolta. Se noi decidiamo di non sottoporre noi stessi ad una pressione, ad uno stress, tutte le strutture che una volta ci supportavano, perché il nostro corpo pensava, ok, una vita stressante, tra virgolette, diciamo di stress buono, quindi c'è della pressione, io devo continuare a costruire strutture per sopportare questa pressione, allora il mio corpo rimane sano, che è il motivo per cui, per esempio, l'attività fisica è importantissima, soprattutto nella terza età, perché mantiene il corpo sano. Perché mantiene il corpo sano e giovane? Perché è costretto a rigenerarsi. Il corpo si rigenererà sempre. Il fatto che si diventa anziani non vuol dire, non è una condanna a morte. Il corpo di una persona anziana è comunque in grado di rigenerarsi ad una velocità più lenta rispetto al corpo di una persona giovane, ma comunque si rigenera. E se una persona si è sempre allenata, arriverà alla terza età in maniera molto più sana e atletica di una persona che non lo ha mai fatto. Classico esempio delle ossa. Gli astronauti, uno dei più grandi problemi di avere gli astronauti permanenti, diciamo, permangono per più di 4-5 mesi nella stazione spaziale orbitante, ci sono astronauti che fanno turni di 6 mesi, vanno incontro a quella che è l'osteopenia, che alle porte sta un po' prima dell'osteoporosi, cioè le loro ossa diventano più fragili. Perché diventano più fragili le loro ossa quando c'è poca gravità? Semplicemente perché il corpo non percepisce più la gravità, non c'è più tensione su quelle ossa. I muscoli non esercitano più tensione perché la gravità non ci costringe a stare in equilibrio. E allora che cosa fa il corpo? Dice no, le ossa sono una riserva preziosissima di minerali, quindi se non servono più te le tolgo. È per questo che gli astronauti sono costretti a fare esercizio, tantissimo esercizio fisico, con dei macchinari a resistenza elastica nello spazio, perché altrimenti comprometterebbero la loro struttura scheletrica. Così funziona non solo il corpo, ma anche la mente. Se noi togliamo lo stress dalla mente, la nostra mente si indebolisce. Il problema di oggi, che è quello per cui noi cerchiamo di evitare lo stress, è che non abbiamo gli strumenti, o comunque non ci vengono dati gli strumenti per gestire lo stress, quindi noi lo percepiamo automaticamente come negativo. E questo è un grande problema. Vediamo il terzo studio. Questo è lo studio americano, dove il collegamento tra assenza di stress e ansia e depressione si vede anche in uno studio fatto seguendo per un decennio dei veterani di guerra. I ricercatori all'inizio dello studio hanno chiesto ai partecipanti in che modo si rapportavano allo stress. Quelli che avevano come scopo l'evitare lo stress hanno riportato livelli di ansia più alti rispetto alle persone che avevano un approccio più, diciamo, aggressivo nei confronti della vita. Inoltre, anche i rapporti familiari, sociali e lavorativi erano di qualità inferiore rispetto al gruppo, diciamo, un po' più attivo. Quindi, oltretutto, oltre a maturare ansia e depressione, il gruppo che cercava di evitare lo stress avevano anche rapporti familiari, sociali e lavorativi di qualità inferiore. Ci riporta lo studio giapponese, mancanza di connessione. Ma perché succede questo? Perché se noi proviamo a togliere lo stress, che cosa succede se noi decidiamo di vivere una vita senza stress? Indovinate un po', generiamo ancora più stress. Perché il nostro obiettivo, noi ci poniamo un obiettivo, perché passare una vita senza stress, che sia veramente vivere in un'isola deserta o non so, non riesco a immaginare una vita senza stress, però magari c'è qualcuno che veramente la desidera. E che cosa fa? Si pone un obiettivo molto probabilmente quasi impossibile o molto difficile da ottenere. E che cosa ho detto prima a proposito degli obiettivi? Che gli obiettivi portano stress. Ma se il mio obiettivo è vivere senza stress, che cosa succede se mi tuffo a capofitto in una situazione altamente stressante che oltretutto non so gestire, perché voglio il mio obiettivo è fondamentalmente togliermi di dosso qualcosa che non posso, ok? Strapparsi via la pelle, se mi strappo via la pelle è dolorosissimo, oltretutto è anche mortale. Questo è quello che succede quando le persone provano ad evitare lo stress, perché evitare lo stress è porsi un obiettivo che porta ancora più stress. Allora, dov'è la chiave di tutto questo? Che cosa dobbiamo fare? Siamo condannati a vivere una vita stressante e morire di stress? Ovviamente no, perché altrimenti come esseri umani non saremmo arrivati ad accumulare 2,5 milioni di anni di permanenza su questo pianeta. Qual è il segreto dei nostri nonni e dei nonni dei nonni dei nonni dei trisnonni dei nostri antenati, dei Flintstone? Qual è il segreto? È proprio questo, è capire, realizzare che le sfide, lo stress, la pressione ha un suo ruolo nella vita. Vi ricordo sempre, no, che è la pressione che trasforma il carbone in diamante. È la pressione che rafforza muscoli e ossa. È la pressione anche psicologica che rivela il vero carattere. Perché fin tanto viviamo una vita tranquilla, non potremo mai conoscere noi stessi. Il nostro carattere, il nostro diamante è incastonato in un guscio di carbone. E finché non arriva la pressione, schiaccia e distrugge, sgretola quel carbone, non rivelerà mai il diamante che è in noi. Ovviamente non è così facile. Bisogna saperlo affrontare. Per questo che io spesso organizzo proprio questi corsi dove si gestisce lo stress. Insegno a gestire lo stress, ma in molte puntate di questo podcast ho parlato della gestione dello stress. Qual è lo strumento più importante per gestire lo stress? Lo strumento più importante che abbiamo è la respirazione. È il gesto più semplice, immediato, controllabile che abbiamo. Che cosa succede con la respirazione? Grazie alla respirazione io riesco a calmare il cuore, a tenere bassi i battiti e a distaccarmi dal problema. Riesco a distanziarmi e metterlo a fuoco. E se ho un mindset dinamico, cioè un mindset che vede nelle sfide qualcosa di positivo e ho una buona stima di me stesso, perché già ho affrontato alcuna sfida, o se non ho molta stima, comunque ho voglia di acquisirla, quindi è comunque un obiettivo positivo che mi porta verso quello che è un traguardo importante, cioè acquisire la fiducia in me stesso, io posso affrontare lo stress. Anzi, è diverso. Lo stress non si affronta. È un po' come l'esposizione al freddo, che è appunto uno stress. Lo stress si accetta. La grande differenza è questa, anche di mentalità. Un conto è dire affrontare qualcosa, un conto è dire accettare qualcosa. Se io mi gettassi in una vasca di acqua e ghiaccio, come faccio spesso, con la mentalità di affrontare il freddo, superare il freddo, scornarmi contro il freddo, combattere il freddo, sapete che cosa succede? Che il freddo vince e io non potrei resistere più di 20-30 secondi, un minuto, prima che sopraggiungono i brividi e una forte sensazione di disagio. Allora che cosa si fa? Qual è la vera tecnica, la vera tattica? È accettare il freddo. Io lo accetto, lascio che esso entri dentro di me, lo accetto, lo percepisco la reazione del mio corpo e automaticamente il mio corpo è libero di fare, di agire e di mettere in campo le sue strategie per domare il freddo. Si riscalda da solo e quindi, tenendo il mio sistema nervoso autonomo verso il parasimpatico, quindi lo stare calmo, lo accettare, l'accettare la situazione, il respirare con calma, il mio corpo è libero dalla tenaglia del sistema nervoso simpatico attacco e fuga e può mettere in campo tutte le sue risorse. È la stessa cosa che succede durante lo stress. Durante qualsiasi altro evento perturbante che ci capita, se noi lo affrontiamo di petto, senza conoscerlo, senza capire che cos'è, semplicemente perché ci arriva addosso e noi gli rimbalziamo contro, non riusciremo mai ad affrontarlo in maniera positiva, perché non capiremo cosa sta succedendo e molte volte ne saremo spaventati, e se siamo spaventati non funzioniamo più col nostro cervello da esseri umani, ma andiamo a funzionare diciamo, entriamo in una sorta di pilota automatico perché siamo governati dal nostro cervello, dal tronco cerebrale, no? Dal famoso cervello rettile. Quindi oltre a non imparare nessuna, oltre a non apprendere nessuna lezione, andiamo anche a, diciamo, a un esito probabilmente negativo. Quindi quello che serve, quello che dobbiamo fare per la gestione dello stress è accettare lo stress, capirlo, studiarlo, farlo nostro e da lì elaborare una strategia. Bisogna essere molto freddi e distaccati nei confronti dello stress. Bisogna essere in controllo delle proprie emozioni. E così torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, alla saggezza stoica. Gli stoici, lo stoicismo, perché a me piace tanto lo stoicismo? Perché ho scritto 2 libri sullo stoicismo, un podcast da 126 puntate sullo stoicismo e una vita condotta seguendo lo stoicismo, proprio per questo motivo, perché è una filosofia pratica. È una filosofia che ti insegna l'unica cosa che veramente conta per non solo sopravvivere, ma vivere la vita in pieno. Ovviamente contano tantissime cose nella vita, però per quello che mi riguarda, ovviamente, se io dovessi scegliere una cosa soltanto tra tutte quelle che ho imparato, sceglierei sicuramente di mantenere questa, diciamo, tra virgolette, saggezza stoica che mi è stata, che ho acquisito leggendo e mettendo in pratica gli scritti di Marco Aurelio, di Seneca, di Epitteto, di Zenone, di Cleante, Crisippo, è tutta compagnia bella, come si dice. È tutto scritto lì, è tutto molto semplice, perché se poi voi ascoltate il podcast e leggete i libri, insomma, le informazioni ci sono, è tutto molto disponibile. Il problema è trovare il coraggio di andare avanti e mettere in pratica questi insegnamenti, sfidare la realtà. Ora, è per questo che è importante l'allenamento, perché cosa fa l'allenamento? Io parlo di allenamento fisico, allenamento mentale. Ricrea in piccolo, in un ambiente controllato, la pressione esterna. Qual è la differenza tra l'allenamento e la vita? Che l'allenamento è una vita in piccolo, è una dose controllabile, gestibile, metabolizzabile di stress. È lì che sta la differenza. E grazie all'allenamento, io posso essere in contatto con me stesso, mi metto alla prova, sfido, tutta una serie di prove che sono costretto a superare per ottenere i miei obiettivi. E quella saggezza, quella tenacia che io ho maturato in allenamento, mi ritrovo poi a poterla utilizzare nella vita di tutti i giorni. Ecco perché anche l'esposizione al freddo è importantissima, non perché si va in giro a dicembre a maniche corte, ma perché grazie alla calma, a quello che ho imparato nell'accettare il freddo, posso accettare anche il traffico, il litigio con il partner, la mail dal capo, qualsiasi cosa mi possa irritare o stressare. Questa è la cosa importante. Anche l'altro motivo per cui io ho deciso alla vetusta età di 43 anni iniziare il jiu-jitsu brasiliano, che è uno sport a contatto pieno, che mi sta piacendo sempre di più, pur non facendo grandissimi progressi, ma è proprio quello, perché quello che mi piace è la pressione che questo sport esercita su di me, la pressione che l'avversario cerca di esercitare su di me. E quello che sto cercando di fare, più che accanirmi contro l'avversario e cercare di farlo battere, comunque di portare a termine l'incontro durante lo sparring, sto cercando di capire come muovermi in una situazione di altissima pressione. Sto cercando di imparare nel momento in cui è più difficile farlo, quando si è schiacciati a terra, quando si è usati come un mocio, fondamentalmente. Ma quello è il destino di tutte le cinture bianche. Da qualche parte si deve pur cominciare. E chi comincia questo sport comincia con un'altissima dose di pressione. Ed è proprio questo che mi piace. Trovo tantissime analogie tra il jiu-jitsu brasiliano e la gestione dello stress. Proprio per questo fattore di pressione, per questo cercare di gestire l'istinto, domarlo e dare spazio alla razionalità, anche in un momento di altissima pressione, perché è lì che c'è la lezione vera. Poi ovviamente durante le classi c'è sia la parte di apprendimento tecnico e poi c'è la parte di sparring. È proprio nella parte di sparring che viene il bello, perché gran parte delle cose che si apprendono nella lezione tecnica no, non vengono, perché ovviamente durante l'apprendimento tecnico l'avversario è l'avversario, il tuo compagno, ti facilita quella tecnica, chiamiamola così. Mentre invece nello sparring assolutamente no, perché uno vuole prevalere sull'altro, perché ovviamente uno sport è un contrasto. La cosa bella è cercare proprio di vedere una strategia, ragionare, cercare di applicare quello che abbiamo appreso in una situazione estremamente dinamica, estremamente imprevedibile e ad altissima pressione. Quindi pur non avendo successo, perché comunque magari sono un tipo che apprende molto lentamente le cose, quindi ho bisogno di farle, rifarle, e poi quando non mi vengono, insomma, non me la prendo, perché capisco che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di pressione, sempre più pressione per trasformare questo carbone in diamante. Io consiglio a tutti, se vi state approcciando, se vi siete sintonizzati da poco, state ascoltando il podcast da poco, insomma, vi siete persi un po' di episodi, vi consiglio assolutamente di iniziare a lavorare sulla gestione dello stress con l'allenamento, con la meditazione, con l'esposizione al freddo, con lo sport, con il jiu-jitsu brasiliano, qualsiasi cosa. Trovate quella cosa che risuona con voi, che vi piace fare, ok? Quello è importantissimo, non deve essere una frustrazione totale, ovviamente. Io faccio queste cose perché in fondo mi piacciono. Però quello che dovete imparare in assoluto è cercare di controllare la vostra reazione, perché è lì che è il segreto del resistere allo stress. La cosa che ci permette in assoluto di più nella gestione dello stress è sentirsi in controllo. E come dicono gli stoici, non è sentirsi in controllo dell'evento che mi sta accadendo, di quello che mi accade, assolutamente no, perché molte volte no, alcune volte posso essere in controllo di quello che mi accade, ma il 90% delle volte no. Allora di che cosa posso essere in controllo? Di come io reagisco a quello che sta accadendo. È lì il segreto della gestione dello stress. Qualsiasi cosa succeda, io so che posso affrontarla in un modo o nell'altro. Solo così posso muovermi a testa alta attraverso la vita. E con questo finisce il 126esimo episodio di Ogni Singolo Giorno. Vi ricordo che se volete sfidarvi, se volete mettervi alla prova, se volete stressarvi in maniera di eustress, di stress buono, andate su www.ognisingologiorno.it dove trovate le sfide stoiche. Ne stanno per uscire delle nuove, perché ovviamente la mia mente è un po' è sempre in funzione su questo, sotto questo punto di vista. Ci sono le sfide, vengono proposte spesso sotto forma di zavorrata, che è una camminata con sovraccarico, che è molto semplice da fare ma assolutamente non facile, perché è esattamente una metafora della vita, è trasportare un carico lungo un percorso, e vi accorgerete che è semplice ma non facile. E detto questo, se volete supportare il podcast, acquistate il mio libro Ogni Singolo Giorno, lo trovate in librerie normali o su Amazon. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.